Bene, eccoci qua tornati insieme per andare avanti in questa bellissima avventura passeggiando così fra le pagine della Bibbia. Quindi innanzitutto un buonasera a tutti quanti ci stanno ascoltando. Siamo giunti così questa sera ad esaminare il capitolo 11 del Vangelo di Luca. In questo capitolo ci sono due parabole meravigliose sulla preghiera, parabole che vengono riportate solo da Luca. Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare e usa per questo le parabole che hanno come protagonista l'amico insistente e un padre buono. Poi vedremo come Gesù è accusato di cacciare dei demoni con l'aiuto di Belzebub, ossia Satana, e lui, Gesù, risponde a questa accusa con la parabola dello spirito immondo che lascia un uomo. Poi vedremo come Gesù dà il segno di Giona e la parabola della lampada accesa. Infine, il capitolo termina con la sua denuncia ai farisei, una corrente religiosa di quei tempi legata ai riti e al formalismo. Ma ora vediamo alcune cose che Gesù dice riguardo alla preghiera. E leggiamo così dal capitolo 11 il primo versetto. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Questo brano tratta l'argomento preghiera, come non lo troviamo da nessun'altra parte nei Vangeli. Potrebbe suonare simile ad altre parti del Vangelo che contengono questo tema, ma qui è diverso. Ci sono coloro che pensano che questo passo sia un inserto nel racconto cronologico del ministero di Cristo. È vero che non segue il movimento, ma l'avvenimento introduce molte implicazioni interessanti. La ragione per la quale il suo discepolo voleva sapere come pregare era dovuta al fatto che lui aveva visto e sentito Cristo pregare. Era abitudine di Gesù ritirarsi da solo per pregare. Un discepolo aveva forse per caso di nascosto udito una sua preghiera, e così nacque il desiderio nel suo cuore di pregare come Cristo pregava. Nel momento in cui preghiamo, amici, il Signore Gesù Cristo è alla destra di Dio e sta intercedendo per noi. Egli è il nostro grande intercessore, e ancora oggi è una buona idea chiedergli di insegnarci a pregare. Una richiesta appropriata è: «Signore, insegnami a pregare». Questo discepolo non chiedeva semplicemente come pregare. Gesù aveva dato il sermone sul monte che spiega come uno dovrebbe pregare. Questo discepolo non stava chiedendo una tecnica, un sistema, una forma d'arte, oppure un rituale da seguire. Non si tratta della questione del come farlo. Lui invece voleva pregare come pregava Gesù. Tanta gente dice le preghiere. È una specie di amen per etichettare la fine della giornata quando ti metti il pigiama. Qualcuno racconta la seguente storia realmente vissuta. Sono cresciuto in una casa dove non ho mai sentito una preghiera né mai visto una Bibbia. La prima volta che ero coinvolto in una preghiera è stato ad un incontro al quale partecipavo da ragazzo. Stavo in un dormitorio con altri ragazzi e la sera il responsabile ci diceva di metterci in pigiama e poi radunarci attorno al tavolo per la preghiera. Avevo l'impressione, all'inizio, che per pregare si dovesse mettersi il pigiama, che non si potesse pregare in nessun altro momento. Il pigiama era una specie di vestito per la preghiera. Certo che questa storia evidenzia un concetto ridicolo, ma francamente abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni a pregare, non semplicemente per dire delle preghiere, ma per arrivare a Dio ed avere un dialogo intimo con Lui. Questo discepolo chiese al Signore: «Insegnaci a pregare», come fece anche Giovanni con i suoi discepoli. Questo è uno sguardo inaspettato nella vita di Giovanni Battista, una specie di sguardo da Dio, perché è l'ultima volta che lo vediamo. In quest'ultimo quadro cosa troviamo? Vediamo Giovanni il Battista, come uomo di preghiera. «Insegnaci a pregare», come fece Giovanni con i suoi discepoli. Qualcuno dirà la stessa cosa di te o di me? Tutti i grandi servitori di Dio erano uomini di preghiera. La vita senza frutto dei cristiani e la mancanza di vita spirituale nella Chiesa oggi è un risultato della mancanza di preghiera. È un grosso problema. In risposta alla richiesta, Gesù dà questa indicazione. Io non credo che egli voleva che questa diventasse la preghiera che sento così spesso ripetuta a memoria nei culti. Non è una forma adatta al culto, ma una preghiera spontanea, personale, come parla un figlio con suo padre. «Dio, il Padre, mi conosce. E io non credo che egli voglia che io mi dia delle arie o assuma una voce innaturale. Io penso che egli vuole che io parli proprio come sono, come Enzo. Non mi vuole neanche chiacchierone. Io mi preoccupo di quelle preghiere con tante belle parole e penso che lo faccia anche Dio. Bisogna arrivare a Dio così come siamo, non si deve apparire. Ora guardiamo ad alcuni degli elementi della preghiera. Leggiamo quindi dal versetto 2 nel Vangelo di Luca. Egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione. Abbiamo letto sino al versetto 4. La prima parte è la forma breve del Padre Nostro, della versione più familiare del Vangelo secondo Matteo. Non si sa se Gesù abbia dato due versioni ai discepoli o se questa sia un adattamento della prima chiesa. La preghiera comincia con l'adorazione: Padre, sia santificato il tuo nome. A chi rivolgersi in preghiera è evidenziato chiaramente da Gesù, a Dio Padre. E Padre è la traduzione del termine aramaico Abba usato da Gesù, che vuol dire papà o papi, quindi in forma molto personale, confidenziale, intima, usato tanto dai nostri figli quando desiderano qualcosa da noi genitori. Ma per poter usare questo termine papà, bisogna essere figlio di questi. Non lo sei automaticamente essendo creatura di Dio, lo diventi dando la tua vita a Gesù Cristo. Questo fatto è molto importante, è vitale. Sia santificato il tuo nome. È la prima delle due richieste che riguardano Dio stesso. Possa il suo nome, che rappresenta la sua persona, essere onorato ed accettato nel mondo degli uomini. Questa santificazione sta alla base della seconda petizione. Venga il tuo regno. Possa il regno di Dio venire presto con la sua pace, con la sua giustizia. Qui, si sta chiedendo a Dio di agire affrettando la venuta del giorno del Signore, ossia la seconda venuta di Cristo sulla terra, un avvenimento che deve ancora realizzarsi. Ma vuol dire anche che si sta pregando che la volontà di Dio sia fatta sulla terra. Questo comporta di abbassare il male e innalzare il bene. Significa che tu hai il desiderio di fare la volontà di Dio nella tua vita. È inutile pronunciare con la bocca le parole di questa preghiera senza capirle. Come dicevo prima, questa preghiera è per il credente, non è per il non salvato, cioè per colui che non ha dato la propria vita a Cristo. Per quest'ultimo c'è una preghiera semplice da fare che è pressappoco così: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ma può essere ancora più semplice di questa. Dio è pietoso ed è capace di avere pietà di te. Non devi implorarlo ripetutamente di salvarti. Egli ti salverà se solo vieni a Lui con un cuore sincero. Notavo interessante il fatto che parte di questa preghiera è per le necessità fisiche. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Proprio nei nostri tempi è una richiesta sensata, vista la luce di tanta gente che non ne ha. E non dobbiamo prendere per scontato tutto il cibo o i beni in generale oggi a nostra disposizione. Un domani non ci potrebbero essere più. Ringrazia quindi Dio per ciò che hai. Poi ci viene detto: e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore. Io non credo di arrivare a questo livello in ogni circostanza, spero che tu possa. Tu perdoni tutti? Vedi, Dio vuole che noi perdoniamo gli altri. La base ci viene data in Efesini 4 al versetto 32, che dice così: Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Che Dio quindi ci aiuti ad essere uomini e donne di preghiera. Non abbiamo bisogno di più predicatori, di più chiese o di più missionari, ma abbiamo bisogno di più persone che sappiano pregare. Dio non ha finito ancora col soggetto della preghiera in questo capitolo. Solo Luca riporta la prossima parabola e dà una luce diversa sul soggetto della preghiera. È una parabola di contrasto, ma leggiamola insieme, iniziando dal versetto 5. Poi disse loro: Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami 3 pani perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde, non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli. Mi fermo un attimo nella lettura, vorrei riportare questa parabola ai nostri giorni. Supponi un uomo con sua moglie e figli che stanno vivendo a Roma. Ora ricevono una lettera della madre di lei da Napoli che annuncia una sua visita. Dice che arriverà in un certo giorno, nel mezzo del pomeriggio. La famiglia allora decide che la porteranno fuori a cena quando arriverà. Arriva il grande giorno e la suocera non giunge. Il pomeriggio passa e diventa sera e finalmente arriva una telefonata nella quale la suocera spiega che ha fatto tardi per dei problemi con la macchina. Loro sono sicuri che lei mangerà prima di arrivare. Ed ecco, a mezzanotte, finalmente questa suocera arriva. Il genero, per caso, dice «Hai cenato?» Lei risponde di no e dice che è affamata. Sapete come sono le suocere, no? Siccome non c'è niente in casa da mangiare, il genero decide di chiedere al vicino di casa di dargli qualcosa da mangiare. Il vicino gli dice «Aspetta fino a domani, non stai morendo di fame, io sono a letto ed anche i miei figli, vai a casa». La parabola continua, «Io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli, perché egli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa». Abbiamo letto fin qua, fino al versetto 10. L'uomo dice, «Vicino, tu non conosci mia suocera, per favore, alzati». Così continua a bussare alla porta con insistenza e finalmente il vicino si alza e gli dà ciò che aveva chiesto. In questa parabola Dio quindi risulta essere il vicino di casa. Ma attenzione, pensi che Dio dorma? Pensi che lui è andato a letto quando tu preghi? O non riesci a svegliarlo? Credi che egli non vuole rispondere alle tue preghiere? Dio vuole rispondere alle tue preghiere e lo farà. È questo ciò che ci dice questa parabola. Non c'è bisogno che tu butti giù la porta del cielo in modo di ottenere l'attenzione di Dio. Dio non è riluttante a sentirti e non è riluttante neanche a risponderti. Dio ci dice in Isaia, al capitolo 65, nel versetto 24, «Avverrà che, prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi». Ecco, allora Dio vuole ascoltare e rispondere. Alcune persone pensano che Dio non senta e non risponda alle loro preghiere. Forse semplicemente non capiscono il messaggio e la risposta. A volte Dio dice no. Il nostro problema è che non ci piace accettare un no come risposta. Dio ascolta sempre le preghiere sincere e risponde ad esse, ma quando egli dice no è perché noi non stiamo pregando per ciò che è il meglio per noi. Io ho imparato col passare degli anni che la migliore risposta di Dio ad alcune mie richieste è stata il no. Non hai bisogno di buttare giù la porta del cielo per far sì che Dio risponda alle tue preghiere. Dio non è andato a letto. La porta è spalancata ed egli dice «Bussa, cerca e chiedi». Porta tutto a Dio in preghiera ed egli ti darà il suo meglio per il tuo meglio. In certe situazioni è difficile capire che un no è per il nostro meglio, ma guardando indietro lo si può accettare. Gesù riporta un altro esempio nei versetti dall'11 al 13. «E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente, oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Il versetto 11 implica di assicurarti, prima di andare da Dio in preghiera, che Egli sia veramente tuo Padre. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Così ci ricorda Giovanni al capitolo 1 nel versetto 12. Credere che il Signore Gesù Cristo morì per te e risuscitò poi per la tua giustificazione fa di te un figlio di Dio. Se ti confidi in Cristo come tuo Salvatore, allora sei un figlio che può andare da Dio e dire «Padre». Se tu chiedi al tuo padre terreno del pane, lui ti darà una pietra? Se gli chiedi un pesce, ti darà un serpente? No. Puoi immaginare un padre che faccia questo? Nel versetto 12 del capitolo 11, quello che stiamo leggendo questa sera, Gesù disse ai suoi discepoli di ricevere lo Spirito Santo. Per quanto ne so io, loro non hanno mai chiesto lo Spirito. Più avanti, Cristo disse, ricevete lo Spirito Santo, in Giovanni 20 al versetto 22. I discepoli avevano bisogno dello Spirito Santo anche in quei giorni prima della Pentecoste. Poi nel grande giorno della Pentecoste, appunto, loro vennero riempiti con lo Spirito Santo. Questo essere riempiti è qualcosa di cui noi tutti abbiamo bisogno. Tutti i credenti sono stati battezzati nel corpo di Cristo. Infatti così ci dice in Prima Corinzi l'Apostolo Paolo al capitolo 12, nel versetto 13. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Fin qua quindi l'insegnamento che riguarda il tema della preghiera. In seguito Gesù viene accusato di cacciare i demoni per mezzo di Belzebub, un altro nome per il diavolo. Questo fatto viene anche ricordato in Matteo al capitolo 12 e in Marco nel capitolo 3. Da questo passo viene il concetto del cosiddetto peccato imperdonabile. Ma andiamo avanti nella lettura. Leggeremo ora dal versetto 14 sino al 22 di questo capitolo 11 di Luca. Gesù stava scacciando un demonio che era muto, e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero, «È per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro, «Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e casa crolla su casa. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io scaccio i demoni». E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. La natura convincente dei miracoli di Gesù costringeva i farisei a cercare alcune spiegazioni fasulle per loro stessi. Non potevano negare l'esistenza dei miracoli mentre succedevano davanti ai loro occhi. Facevano però ricorso alla più bassa e blasfema spiegazione per i miracoli di Gesù. Non negavano che fossero successi, ma affermavano che erano stati fatti con la forza del diavolo. E Cristo fece vedere l'assoluta assurdità del loro modo di ragionare. Nel versetto 20, il regno di Dio è giunto fino a voi, significa che esso era tra loro nella persona di Gesù, il quale aveva tutte le credenziali del re. Nel versetto 21 troviamo quelle parole «l'uomo forte, ben armato» e si riferiscono in primo luogo a Satana. Il posseduto, invece, era una dimostrazione della sua potenza. Ma vedi, Gesù è più forte di Satana, e questa è la ragione per la quale poteva cacciare il demone. Leggiamo ora, sempre dal capitolo 11 del Vangelo di Luca, a partire dal versetto 24 in poi. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice, «Ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito», e quando ci arriva la trova spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Abbiamo letto sino al versetto 26. Questa parabola che abbiamo appena letto insieme illustra la posizione precaria di Israele e anche dei farisei. La parabola parla di un uomo con uno spirito immondo. Il demone lascia l'uomo e l'uomo sente che adesso è pulito, è vuoto, è ben messo. Ma ripulire soltanto non va bene, non basta, amico. Nemmeno smettere di peccare non ci fa diventare dei cristiani. Ripulirsi soltanto non serve allora. La rigenerazione è ciò che ci vuole, ossia mettere a disposizione lo spazio della tua vita per Gesù, lasciando che Lui lo occupi. Israele aveva pulito la sua casa attraverso il ministero di Giovanni Battista e Gesù, ma non aveva invitato il Signore Gesù Cristo ad occuparla. Così la generazione dei giudei avrebbe raggiunto uno stato ancora peggiore, come descritto nella parabola che abbiamo visto. Penso che possiamo fermarci qua per il momento, anzi per questa settimana, visto che oggi è venerdì. Quindi noi ci risentiamo lunedì, la settimana prossima. Intanto io vi auguro un buon periodo di riposo. Ci sentiamo quindi lunedì prossimo.